Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati a Non Esperti di Calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì ci ritrovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di football, caro football, Francesco.
Non so come si dica calcio in tedesco. Beh, però se si può, godo, perché godo.
È partito così.
Per un giocatore, uno e uno soltanto, Marcolino Reus, che torna dopo 11 anni da quella finale persa col Bayern, penso un po' lo scherzo del destino, a Wembley, una settimana neanche, qualche giorno dopo che ha annunciato che se ne andrà a fine stagione dalla squadra del suo club. Insomma, Reus, che è stato uno dei giocatori, penso forse l'unica bandiera della nostra generazione che longeva, effettiva, è passato con a fianco tutti i fenomeni che poi effettivamente gli sono stati vicino nella sua carriera. Mi viene in mente il primo, che è stato Lewandowski con Götze, poi entrambi al Bayern, Aubameyang, Haaland, Bellingham, Mkhitaryan, Sancho, insomma tutti, Hummels, che se n'era andato poi è tornato, però adesso incredibilmente, perché nessuno l'avrebbe data mai per favorita, il Borussia Dortmund, Leo, è in finale di Champions.
Posso dire che sono abbastanza sorpreso di questo, perché dopo il Paris Saint-Germain, dopo aver eliminato il Barcellona, io pensavo avesse la strada abbastanza spianata verso la finale di Wembley, invece no, non è stato così. Forse ho sottovalutato insieme a qualcun altro il Borussia Dortmund, perché insomma io non pensavo potesse onestamente, primo, eliminare l'Atletico, mi pare, no? E il PSV, diciamo, agli ottavi, secondo me lì il Dortmund era favorito, quindi ci stava, anche se forse era 51-49, però più o meno. Poi comunque elimini l'Atletico, elimini il PSG, arrivano in finale con grande merito. Poi al di là di, io ho rivisto gli highlights, ci sono state un sacco di pali, di occasioni per il Paris Saint Germain, ma in queste partite ci vuole anche un po' di fortuna, secondo me, l'abbiamo detto spesso, quindi è giusto che sia così. Sono contento che vadano loro in finale alla fine, perché sono un pubblico comunque che sempre, mette sempre una grande passione, insomma lo stadio è straordinario, un bel pubblico, quindi sono contento, perché veramente guarda, ci sono tre club al mondo che hanno questa passione, che condividono questa passione, uno chiaramente la mia squadra, la seconda è il Liverpool, la terza è il Borussia Dortmund. Queste tre squadre, secondo me, anche se poi le simpatie soprattutto al Liverpool e Roma non ci sono, però comunque io mi ritrovo spesso nella passione che hanno i tifosi del Dortmund e del Liverpool. E tornando alle cose di campo, insomma, l'ennesima probabilmente delusione per il Paris Saint-Germain, perché comunque dopo aver eliminato il Barcellona ci si aspettava di più. Mi aspettavo di più da Luis Enrique, un allenatore, un uomo che stimo particolarmente, infatti speravo, in realtà c'era una piccola parte di me che sperava che Luis Enrique potesse farcela, invece non è stato così, quindi per l'ennesimo anno, insomma, flop del PSG, che insomma continua a spendere un sacco di soldi male anche per i centravanti, perché Gonzalo Ramos ieri sera sembrava, non lo so, l'airone caracciolo, anzi forse l'airone caracciolo è anche più forte di Gonzalo Ramos, quindi là continua a non esserci un problema.
Dici così perché lo vuole via la Roma?
Eh?
Dici così perché lo vuole via la Roma?
Sì. E là continua purtroppo a non esserci, secondo me, un progetto tecnico ben definito. Prima comprano una cozzaglia di campioni, adesso il presidente Al-Khelaifi dice il nostro obiettivo è fare una squadra europea, giovani, forti, vabbè. Insomma, lì secondo me non hanno proprio, quando, perché diciamo che avere un sacco di soldi poi non è detto e ti porti ad avere un progetto tecnico poi preciso, sicuro, no? Da quella parte veramente... Sì.
Scusa che ti interrompo, cioè penso il Paris Saint-Germain è proprio la dimostrazione di ciò, e insieme anche al Chelsea, squadra che adesso il Chelsea settimo in campionato in Premier League, e sono due squadre che negli ultimi anni hanno speso solo loro due tantissimi soldi, e ce ne sono altre squadre che hanno speso, ovviamente il City e tutto, che ha vinto la Champions, poi soltanto l'anno scorso, però insomma in Premier, FA Cup eccetera ha sempre fatto bene. E con tutto rispetto, la Premier League è un'altra dimensione rispetto alla Ligue 1 eccetera. Paris Saint-Germain insomma una squadra che però forse nell'unico anno in cui invece non c'erano proprio ambizioni europee, proprio perché se ne sono andati Neymar, Messi, quello, quell'altro, si hanno comprato giovani, perché poi Colomani e Gonzalo Ramos parliamo di giocatori che non superano i 23 anni di età, 24, insomma, l'ultimo anno Mbappé, probabilmente nessuno in realtà si aspettava che lo potevamo vedere qua, vicinissimo alla finale. Invece il Dortmund, una squadra che oculata, che ha sempre venduto, che però ha sempre reinvestito, no? Vedi Sancho, in giocatori che poi avevano fatto bene, e va in finale meritatamente secondo me, perché insomma tra andata e ritorno ok tutto quello che ti pare, ma alla fine ha lottato, ha fatto bene. E non c'è, e c'è anche a ricordare una cosa, che sta sempre in un girone di ferro, Milan, Newcastle e Paris Saint Germain. A proposito, io non so quanti davano favorito come passante, no? Del turno il Dortmund al primo quinto, invece ce l'hanno fatta. Una bellissima storia, sinceramente non tifo, però ci spero veramente, anche per rivendicare quella finale del 2013 che io ricordo benissimo, perché ai tempi diciamo simpatizzavo Dortmund.
Quanto era bello quel Dortmund là, a me piaceva un sacco.
Era molto bello, era una squadrona, ma soprattutto era una squadra che insomma anche per la storia, che a fine anno Götze se ne doveva andare, che si era infortunato, non poteva giocare la finale proprio contro il Bayern Monaco, insomma una bella storia, se mi posso permettere il termine.
Sì.
E che dire, ripeto, veramente adesso tutti a sperare che Marcolino Reus riesca a alzare questa coppa, sarebbe anche la cosa più giusta per tutta la sua carriera, per tutto quello che gli è successo, per tutte le volte che è stato tradito, e alla fine lui è sempre rimasto là. Ripeto, anche per esempio lo stesso Hummels, che proprio è tornato e adesso avranno l'occasione della vita, veramente, lui e Mats, mettiamola così. Sul resto Paris Saint-Germain, ripeto, delusione, ma secondo me neanche troppo, insomma una squadra che non ha progettualità. Adesso Mbappé al 90%, come già sappiamo, probabilmente se ne andrà, vediamo cosa succederà, e sarà un'estate intensa per il giocatore, ma anche di sicuro per la società parigina, che non escludo, anzi molto probabilmente farà come al solito acquisti di grande chiasso.
Più che altro grande bisognerà chiasso. Capire se scusami se ti interrompo, se rimarrà Luis Enrique. Se rimarrà Luis Enrique, perché ieri sera già si parlava di un possibile esonero, alla fine l'anno la cambiano, oltre che i giocatori ogni anno anche gli allenatori, ovviamente se
sì, è sport lì, nelle regole contrattuali dei, dei presidenti c'è di aspettarsi un esonero da lì a 3 giorni, insomma, mettiamola così. Però che dire, cavolate a parte, a proposito di rumore, diciamo, quella che più lo fa e quello che più l'ha fatta anche l'andata, no? Di questa semifinale di Champions, Bayern Real che è finita 2-2 all'andata, ricordiamo tantissimi, veramente tantissimi rimpianti e anche rammarici, se ci pensi, per il Bayern finisce 2-2 all'andata, adesso c'è il ritorno e nella forse probabile squadra di Mbappé, vedremo. Sarà anche qua veramente un'estate calda, e si parla ovviamente del Real Madrid, si giocherà al Bernabeu, uno che ormai negli ultimi anni è un po' sparito, ma insomma diciamo così dal 2010 al 2020 è stato tutto veramente, è stato proprio forse uno dei classici d'Europa. Ci sarà il ritorno, Leo, che ti aspetti da sta partita?
Beh, insomma, bisogna partire dall'andata, secondo me, per analizzare questa partita. Devo dire che l'ha detto lo stesso Ancelotti, meritava il Bayern la partita andata, ha avuto più occasioni, ha giocato meglio. Poi il Real Madrid, come dicevamo la scorsa settimana, è una squadra che gli basta probabilmente quanto il 40, neanche 50% della sua forza, e riesce poi comunque a pareggiare o addirittura a vincere delle partite. Quindi sarà complicatissimo, secondo me stasera è... Io dico addirittura mi sbilancio 60-40, perché secondo me è vero che hanno pareggiato, ma andare a Madrid a vincere per il Bayern Monaco, che è una squadra secondo me piena di talenti, ma che ha anche un sacco di problemi, soprattutto difensivi, di tenuta soprattutto tattica. Io vedo una squadra un po', insomma, che non mi convince particolarmente quest'anno. Hanno fatto un campionato terribile, comunque 17 punti in meno del Leverkusen, insomma, quindi è una squadra imprevedibile da questo punto di vista. Però sarebbe comunque No, da amante dello sport sarebbe molto bello se la finale fosse Bayern-Borussia Dortmund sempre a Wembley, perché comunque insomma proprio per l'atmosfera, insomma per il Real Madrid, io ho la sensazione che se va in finale è difficile che Ancelotti sbagli una finale, una partita. Ho questa sensazione qua, che il Real Madrid nella gara secca con il Dortmund, che comunque è vero che ha eliminato l'Atletico Madrid, è vero che ha eliminato il Paris Saint-Germain, però secondo me è una partita secca con il Real Madrid, che è la seconda, forse prima o seconda squadra più forte d'Europa e hanno una mentalità diversa rispetto ad altri, secondo me non la sbagliano mai. Ma lo vediamo anche negli ultimi anni, Ancelotti quante, ha vinto quante, da quando è tornato, una Champions, due Champions, quanta, una ne ha vinta, no? Mi sembra, però è difficile
Ne
comunque.
ha vinta una e soprattutto ne ha vinta una facendo una finale, cioè la finale che
Eh
fa
sì,
vince.
capito, esatto, cioè Ancelotti è difficile, non mi ricordo adesso, no, però Ancelotti è difficile che possa perdere, insomma, una finale di Champions, soprattutto una squadra poi
Però
molto più forte.
Ancelotti, l'unica finale persa è stata quella di Istanbul,
Ah,
insomma, in
di
quel
sì.
rocambolesco 3-3, ma insomma, quello è veramente un caso isolato in
Sì, è
cui,
un caso isolato, appunto, cioè una cosa
perché è stata
incredibile.
una partita veramente. Penso che non saprei neanche come definirla, veramente pazza e dire, cioè da Sert, penso, se
Sì.
fosse analizzato una persona, perché insomma 3-0 il Milan si mangia quella partita, ma la cosa paurosa, più che Ancelotti, che però fai bene analizzare, che anche lui penso che in finale di Champions ha perso quella e quella, è il Real Madrid, che penso non perda la finale di Champions dagli anni 60, neanche lo saprei dire, perché veramente il Real Madrid in finale, come hai detto te, è una sentenza. Ci ha dimostrato 10 anni fa, mi ricordo quella finale, no? In quel di Lisbona, nel derby contro l'Atletico, che pareggia al 92esimo con colpo di testa di Sergio Ramos, poi la vince supplementari, 2 anni dopo, 2016, ai rigori contro l'Atletico, che sbaglia un rigore durante il 90esimo. Insomma, il Real in finale è veramente una sentenza, ma di quelle clamorose. Però, ripeto, c'è anche davanti, ci sarà il Real o Bayern, un Dortmund che appunto preso sotto gamba da chiunque, alla fine lì ci è arrivato e in gara secca, appunto, chi te lo può dire che non può anche provare a fare il colpo?
Sì.
Però c'è anche da dire questo, il Real in finale è una sentenza, non che il Bayern lo sia, perché anche il Bayern quando arriva in finale raramente perde, a proposito del 2003, 2020, del 2012, anche lì un po' stile se ne posso permettere, ovviamente si va il Bayern Chelsea all'Allianz Arena in casa, un pochino stile Milan Liverpool, in cui veramente non ne dice una giusta al Bayern, più che altro quel Chelsea di Matteo che non si sa come è arrivato a metà stagione, fa vincere la Champions del Chelsea che arrivò tipo sesto in campionato, insomma cose dell'altro mondo. Mettiamola così, se siamo tutti d'accordo, penso tutti e due, Leo, che chi arriva in finale comunque è favorito col Dortmund, anche se poi sarà veramente una bella
Non
storia.
lo so, Io sul Bayern Monaco favorito in finale col Dortmund non sono convinto. Vatti a vedere soprattutto quest'anno le partite che ci sono state fra Dortmund e Bayern. A parte credo l'ultima in casa del Bayern ha vinto il Dortmund pure 3-1, mi sembra, insomma, risultato abbastanza rotondo. Secondo me no, io sono convinto che in una finale Bayern Borussia, secondo me lì partiamo proprio 50-50, non vedo una favorita perché il Bayern Monaco secondo me è una squadra, come dicevo prima, imprevedibile, che ha un sacco di problemi, soprattutto di natura difensiva, prende troppi gol, brutti soprattutto, poi ne prende. E il Dortmund, secondo me, è una squadra davanti, veloce, forte, che ha ritrovato anche un giocatore, secondo me, eccezionale come Jadon Sancho. Quindi, secondo me, in un'ipotetica finale tutta tedesca, io vedo una partita equilibratissima. Come ti dicevo, in caso con Real Madrid, secondo me lì partirebbe avanti. Però c'è da dire pure che, come dicevi te, in una partita secca poi veramente può succedere qualsiasi cosa, cioè là te la giochi, ma pure se fosse stato Manchester City Dortmund, insomma, in una partita secca veramente può succedere qualsiasi cosa, però vedremo, insomma, io spero il Bayern perché, insomma, secondo me è più affascinante la finale tutta
Poi
tedesca,
se
poi
posto sarebbe
vedremo.
bella la rivincita proprio di Marco Reus,
Sì.
no?
Eh beh,
11
quello
anni
sì,
dopo,
assolutamente.
stesso stadio, stesse squadre,
Sì.
e poi ci sarebbero anche i giocatori, cioè ci sarebbero quattro giocatori anche di quella finale, eh? Ci sarebbero Reus, ci sarebbero Hummels, ci sarebbero Neuer e ci sarebbero anche Müller, eh? Cioè insomma veramente
Sì.
ce ne sarebbero di storie, e come se ce ne sarebbero, insomma, magari sarebbe bello se arrivano tutti in finale. Rifirmano tipo l'ultimo giorno, uno Lewandowski, uno magari, ne so, Robert, no, vabbè, cavolate a parte.
Robin.
E comunque sia ci avviciniamo e questa sera, insomma, tra poche ore per voi, tra noi un pochino di più, insomma, si sta registrando di da mercoledì mattina, quindi anche per noi, insomma, a breve avremo il verdetto. Secondo me comunque sia Real Bayern sarà comunque secondo me una bella partita.
Scusa,
il Bayern, però...
scusa se ti interrompo, ti dico una cosa sola, perché parliamo spesso di grandi allenatori, di fenomeni che sono dodicesimi in Premier League, tredicesimi, che fanno il grande calcio, si parla troppo poco, secondo me, di questo ragazzo che allena il Dortmund, Edin Terzic, che da quando è arrivato veramente ha perso l'anno scorso il campionato all'ultima giornata, un trauma, e vederlo ieri sera così felice per il passaggio, insomma, del turno, per la finale, è stato veramente bello, ed è un allenatore, secondo me, sottovalutato, perché quando porti una squadra come il Dortmund in finale, che per carità è buonissima come squadra, ma elimini l'Atletico, secondo me ha qualcosa in più, elimini il PSG, che ha molto di più secondo me individualmente, insomma, un grande risultato. Parliamo sempre degli stessi allenatori, quando in realtà poi nel mondo ce ne sono anche altri che forse poi non sono così scarsi, però è chiaramente più semplice parlare dei vari De Zerbi, non lo so, dei vari i soliti, quando invece magari parliamo pure di altri allenatori, no?
Figata, chi è dodicesimo in Premier l'avevo intuita, forse
l'avevo intuita questo. No, è vero, se ci pensi, parliamo sempre dei De Zerbi, che è il maestro, ma no, maestro di che? Cioè, io continuo a dire questo, vabbè, impazzire dal problema sarà mio, però insomma, non lo so,
Purtroppo, diciamo così, purtroppo per Terzic, però che ti devo dire? Un po' secondo me la Germania è un po' come l'Italia poi l'anno scorso, se ci pensi, che potrebbe benissimo avere, anzi avrà sicuro una finalista europea, ne potrebbe arrivare ad avere anche tre e nel giro di 2 giorni lo scopriremo.
Sei sicuro? Sei sicuro?
Tanto la Germania che non se l'aspettava nessuno, ma infatti Italia e Germania che è tra i top 4 più che 5 secondo me, perché ormai il quinto mi sembra adesso ce l'abbia il Portogallo, secondo me, diciamo, tra Spagna, Inghilterra, Italia e Germania stanno sempre un pochino dietro, no? Alle cugine europee di Spagna e Inghilterra, alla fine sono le uniche due squadre che avranno lo slot europeo,
sì,
quindi un po'.
Sì,
sempre un pochino sottovalutato, come l'Italia l'anno scorso, alla fine finaliste ce ne saranno, e per questo se ne parla sempre poco, ma insomma, Terzic, come hai detto te, fa giocare così bene una squadra, ma perché il Dortmund... ma più che gioca bene è proprio forte, cioè gioca bene perché è forte, sì. È forte, è legato, c'è coesione, e veramente il Dortmund in casa è una cosa spaventosa, ma perché lo dicono i dati e perché veramente andare a giocare il singolo di una park è una cosa clamorosa, e ripeto, parliamo di una squadra che insomma elimina il Paris Saint-Germain nettamente, perché andata e ritorno fa un gol all'andata, un ritorno, ne prende zero. Sì, la sfortuna, sì, quello che vuoi, sì, quell'altro che vuoi, però insomma, parliamo di una squadra che a numeri fa paura, perché insomma, eliminare il Paris Saint-Germain non prendendo neanche un gol, Paris Saint-Germain che aveva fatto almeno 3-4 gol a ogni squadra, è tanta, tanta roba. E quindi che dire, Leo? Veramente, veramente pazzesco, se mi posso permettere, il Dortmund, Terzic... spero rimanga a Dortmund, ma perché spero questa squadra possa finalmente crescere, no? Dortmund sempre, alla fine l'abbiamo sempre, no, detto, purtroppo abbiamo sempre vista, no, come la squadra che è la seconda in Bundes, la squadra che poi se vince però deve cambiare perché poi arriveranno soldi per i giocatori buoni che ha, insomma, io sinceramente proprio mi auguro proprio che invece riesca magari a costruire un ciclo, perché comunque ci sono, no, un giocatore veramente interessante, ha dei ieri su tutti, probabilmente che tra i nuovi giovani è pauroso, se riesco a riprendersi Sancho, insomma, sarebbe un gran colpo, secondo me. Si parla di una squadra che spero abbia un luminoso futuro, ma perché finalmente magari ha quello che si merita, un po' di continuità anche senza dover sempre andare a svendere i giocatori. Comunque secondo me abbiamo parlato anche tanto, ma giustamente, perché si parla di una finale di Champions, non si parla di acqua fritta, mettiamola così. Parliamo adesso, se vuoi, invece di un'altra competizione europea, la seconda in termini di importanza, che chi la vince, insomma, potrebbe andare direttamente in Champions senza dover passare della qualificazione tramite il campionato, e questo penso è quello che si augurano i tifosi della Roma, ma non solo, perché parliamo dell'Europa League, Europa League di cui domani ci saranno i ritorni, ma parliamo dell'andata, Leo, di tutte e due le partite.
Beh, sì, parto...
scusate, tifosi romanisti, scusa Leo in primis, però purtroppo è doveroso e anche giusto
sì
così.
sì direi di sì. Parto dalla Roma, sono stato a Roma Leverkusen, insomma, e sono anche andato allo stadio, quindi ho avuto una percezione della partita forse diversa rispetto a chi l'ha vista in televisione, no? Insomma, bisogna dire, secondo me bisogna partire dal presupposto che il Bayer Leverkusen, ma non, forse l'abbiamo un po' sottovalutato, partiamo da questo, no? La sconfitta 2-0 forse ridimensiona un po' la Roma, ma forse ridimensiona soprattutto un po' noi tifosi che pensavamo che la Roma fosse addirittura più forte o che potesse giocarsela al 100%, quando in realtà secondo me fino a un certo punto c'è stato, ma dopo no.
Io sentivo tanto ottimismo, Leo, ho parlato un
No,
attimino di
c'era.
ambientalismo intorno a me, ma io sentivo tanto ottimismo, ma ci sta, perché poi, scusami se ti interrompo, situazione analoga a quella di un anno fa, stessa squadra, l'anno scorso è eliminata, no, l'ultima sconfitta contro la Roma, dici, no, anche un pochino per crederci, ce la possiamo fare, ma in effetti non è che la Roma sia così indietro, almeno sulla carta, poi invece in campo continua Tule, si è veramente vista la differenza.
Sì.
Lavorosa, anche una squadra meno stanca, perché la Roma giocava tantissimo, però secondo me anche al 100% non so quanto sarebbe cambiato, perché Leverkusen è un altro livello. Vai, Leo.
Sì, Leverkusen è di un altro livello e come ho detto forse questa partita ridimensiona più il pensiero di noi tifosi perché l'ambiente intorno insomma era convinto che si potesse fare di più. C'è da dire che secondo me l'errore di Karsdorp, no? Che arriva alla mezz'ora, taglia completamente le gambe a una Roma che era già stanca. Cioè io ho avuto questa percezione fin dall'inizio, una Roma è entrata in campo con una grossa stanchezza sia fisica che mentale, tant'è che Leverkusen, consapevole, no? Anche del fatto che la Roma fosse così stanca, è venuto a prenderti subito molto alto, no? Con gli attaccanti, con Grimaldo e Frimpong che sono terzini, attaccanti, centrocampisti veramente
Madonna, gli
straordinari. E la Roma è andata in difficoltà.
esterni moderni,
Sì,
gli esterni moderni.
esattamente. Ma poi, secondo me, dopo un inizio complicato, la Roma riesce a trovare il suo equilibrio. Cioè, la prima occasione ce l'ha la Roma, addirittura la traversa di Lukaku. Però poi l'errore sanguinoso, perché è un errore sanguinoso, il Karsdorp ti impicca completamente la partita. Poi è chiaro che oggi metterla su questo piano, cioè che l'hai persa sull'errore di Karsdorp, è un po' semplicistica come cosa. Però è vero. Quell'errore lì ti taglia le gambe perché secondo me la Roma aveva trovato il suo equilibrio e il controllo. Vedevo Leverkusen in quella fase più in difficoltà. Da quel momento in poi c'è stato quel quarto d'ora finale del primo tempo terribile perché Frimpong ha avuto altre due occasioni, due o tre occasioni clamorose. Leverkusen, la Roma non ci stava più a capire niente. Quindi in quel momento aver finito il primo tempo sotto solo di un gol è stato abbastanza insomma quasi positivo e fortunoso. Nel secondo tempo, comunque, la Roma ci ha provato, sempre però in maniera sporadica, no? Io non ho mai visto una grossa costruzione dalla parte della Roma, ho sempre visto occasioni, o un calcio d'angolo, o un tiro da fuori, cioè la Roma faceva fatica a costruire, perché di fronte aveva una squadra, uno, che ripartiva a una velocità supersonica, perché Grimaldo, Frimpong, ma lo stesso Xhaka a centrocampo, ripartiva veloce, Wirtz, poi ha avuto Xabi Alonso questa brillante idea, non straordinaria, perché ci saremmo potuti arrivare anche noi, no? De Rossi giustamente mette Smalling insieme a Mancini come coppia, no, di difensori centrali e quindi per non dare punti di riferimento toglie tutti i centravanti, quindi non gioca Boniface, non gioca Patrick Schick che conosciamo bene. Quindi alla fine devo dire che
In
poteva.
teoria delle rotazioni è il terzo in realtà
Sì,
campo,
appunto,
no?
è stata una scelta secondo me alla fine giusta da parte di Xabi Alonso. Non è stata questa scelta straordinaria. Io, per esempio, avrei tolto Smalling alla fine del primo tempo, subito. Cioè, chiaramente, non è che tu poi inizi la partita e dici toglio, scusate, toglio Smalling. È impossibile, non puoi fare questa cosa perché chiaramente non è che inizia la partita, ok, lo tolgo, non si può fare. Alla fine del primo tempo, sì, ho visto da parte di De Rossi che giustamente ha fatto fino ad oggi un lavoro, io l'ho detto, straordinario. Ha eliminato il Feyenoord, il Brighton, il Milan. Ha fatto un campionato, ha rimesso la Roma in corsa per la Champions. Ho visto delle scelte un po' pigre a partire da Karsdorp. Tu è vero, tu mi potresti rispondere giustamente, ma chi metteva, dato che Christensen non sta in lista UEFA, Celik era squalificato, chi mettevi? Non lo so, potevi mettere Llorente lì a destra più basso, potevi spostare Shaarawy, potevi mettere Spinazzola a destra e Angelinho, non lo so. E mi è sembrata una scelta pigra che poi purtroppo hai pagato. C'è da dire sul Leverkusen una cosa, secondo me, che noi parliamo di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che insomma una è arrivata in finale, l'altra può arrivarci. Lo sai quanti punti in più ha il Borussia, il Bayer Leverkusen rispetto a queste due squadre? Più 24 sul Dortmund, finalista di Champions, e più 17 sul Bayern, semifinalista di Champions, il Bayern Monaco. Quindi ti fa capire la forza: 48 partite di fila senza sconfitta, ha eguagliato il record del Benfica. E indovina in che partita può superare domani, perché chiaramente io ci credo poco al ritorno, ti dico la verità, perché la Roma, adesso dopo parleremo anche del campionato, ha una partita secondo me che è più importante, che è quella di Bergamo, quindi secondo me sarà complicato. L'ultima cosa, e poi ti lascio a te la parola: De Rossi ha dato delle indicazioni chiare in conferenza stampa, modello Bayer Leverkusen, ma non vuol dire che adesso devi fare prendere i giocatori e prendono loro, ma serve gente di gamba. Un nome già forse in attacco ce l'abbiamo, che tu conosci bene, ma la Roma ha bisogno di giocatori di gamba, giocatori sulla fascia in mezzo al campo, di gamba, perché De Rossi ha dimostrato una rosa piena, secondo me, di problemi, buona, ma piena di problemi, perché l'allenatore precedente sicuramente aveva underperformato negli ultimi mesi, ma non era scemo fino a questo punto nel dire che aveva bisogno di altro, chiaramente, perché poi gli errori li hai pagati sia per colpa magari di Mourinho nel giorno d'andata, ma c'è anche stato un direttore sportivo che si è presentato, un Renato Sanchez, che andava licenziato un minuto dopo l'annuncio. Thiago Pinto doveva essere probabilmente, non lo so, licenziato. Sono stati fatti un sacco di errori, però De Rossi, insomma, ha indicato la via, no? Qual è? E se ha ragione, io lo dico, 4 anni che dico questa cosa, che servono giocatori di gamba con un certo passo, e Leverkusen te l'ha fatto capire. Poi lasciamo perdere Xabi Alonso, probabilmente un allenatore straordinario, anche lui hanno chiaramente overperformato, perché se tu ci pensi, e poi ti lascio veramente la parola, Leverkusen rispetto allo scorso anno in campo l'altra sera non è che aveva tanti giocatori in più, c'aveva Sciaka e Grimaldo, che tu mi dicevi, vabbè, grazie al cavolo, adesso sono due scarsi, però non è che dice ha cambiato 20 giocatori, più o meno erano quelli. È vero che c'era Virsa che era tornato da poco al crociato, ma Virsa comunque in campo c'era. Insomma, quindi poi io penso una cosa, che Leverkusen è l'esempio lampante del dover dare tempo agli allenatori, perché Xabi Alonso lo scorso anno arriva sesto, esce dalla semifinale Europa League, ma insomma hanno comunque voluto continuare con lui, giustamente. Quindi bisogna dar tempo, perché gli allenatori magari riescono anche a tirar fuori qualcosa dopo un anno e mezzo, perché non è che dopo 6 mesi, ok, se fai male dopo 6 mesi sei una pippa, perché tanto soprattutto in Italia abbiamo questo aspetto qua. Quindi io spero che De Rossi possa veramente, insomma, continuare a fare bene come sta facendo, con una rosa però sicuramente più forte e più de gamba. Stop. Questo è quello che penso sulla partita. Sono curioso di capire, tu l'hai vista in TV, cosa ne pensi, e magari abbiamo anche una percezione diversa della partita.
Ma guarda, allora, secondo me l'analisi che hai fatto anche, diciamo, fuori dalla partita, no? Mercato, eccetera, sono cose tanto semplici ma tanto complesse, perché sono cose in realtà lampanti ormai da 2 o 3 stagioni, però la Roma, mettiamo così, non si è mai mossa mai in quella direzione per andare a tappare i buchi, no? Parlando del mercato, cioè, ripeto, la Roma, secondo me, purtroppo questa è la terza stagione che non ha dei terzini a modo, cioè Spinazzola, che anzi quest'anno si è ripreso abbastanza bene, ma l'anno scorso e 2 anni fa, ovviamente è colpa dell'infortunio, non ti dico era impresentabile, ma in alcune situazioni veramente è stato, diciamo così, quasi poco adatto, se mi posso permettere, no? A destra ne sono passati dai Karsdorp ai Selic, ai Christensen, che contro io ovviamente ha dovuto fare la partita della storia, pareva, non lo so, Cafu dei tempi d'oro, una certa, però insomma parliamo sempre di questo, di una squadra che sulle fasce difensive, ovviamente, che poi difensive non sono, perché ormai nel calcio moderno i terzini sono nuovi esterni, esterni sono nuovi centrocampisti e tutto ciò, però insomma è anche un po' il bello di un gioco che si evolve e si continuerà a evolvere. E dicevo, è una squadra che lì sulle fasce ha sempre tanta, 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 fa sempre tanta, 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 tanta fatica, e ciò, insomma, non aiuta, però, che dire, insomma, ci vuole anche tempo. La Roma è una squadra che non ha potuto fare mercato, sempre limitato, quindi quello ovviamente ha giocato, perché se non avesse giocato sarebbe anche troppo facile dire non sanno fare gli acquisti. Però insomma, di mercato poi ne parleremo tra un po', anche perché tra poco si inizierà. Hai citato un mio pupillo, un mio giocatore, ovviamente indirettamente, Federico Chiesa. Sì, si parla di Chiesa in maniera molto insistente negli ultimi giorni, e Poi vediamo, perché poi vediamo. Io sinceramente spero di no, ovviamente, perché insomma è uno dei nostri pupilli che deve rinascere. Se veramente sulla panchina si siederà un altro allenatore che viene dall'Emilia, insomma, non come provenienza, come da una squadra dell'Emilia, insomma, si parla di un gran colpo, quindi per la Roma, ma si parla di una gran perdita, proprio perché, insomma, parliamo chiaramente, se venisse effettivamente Thiago Motta alla Juve, si parlerebbe di Chiesa, che è un giocatore che con Thiago Motta veramente può fare paura, e quindi insomma speriamo possa rimanere. E che dire, questo poi vediamo, perché ci sono tante dinamiche, però del mercato, come già detto prima, ne parleremo poi. Mi riconcentro sulla partita, quello che hai detto te alla fine condivido e sono d'accordo con tutto. E la mia sensazione è stata quella che i primi 25 minuti ho detto: questa è la classica partita della Roma, che potrebbe vincere 1-0, 2-1, 2-0. I primi 25 minuti hanno dato questa sensazione. E più che altro pensavo: ma questo è l'Everkusen infermabile. Poi l'occasione di Frimpong, da lì in poi l'errore di Karsdorp, un'altra partita. Dominio in lungo e largo dell'Everkusen, un'intensità fuori veramente da ogni paradiso terrestre, non, perché veramente una cosa paurosa. Al 95esimo stavano ancora appressati con Frimpong sul portiere. Frimpong è probabilmente il terzino destro al momento più forte che c'è al mondo, uno dei, insomma, pauroso, ha fatto una partita spaventosa. Insomma, non c'ho altro da dire. Leverkusen, ripeto, dalla TV, dal gol in poi, De Wirtz che apre la partita su erroraccio di Karsdorp, che però, insomma, ecco, cosa brutta da condannare, lo stadio che lo fischia quando esce non si fa, perché è una semifinale europea, serve concentrazione, serve questione, e tu se fai così già magari ce n'è poca per il giocatore anche di fiducia, gliela tagli proprio, e insomma non è giusto, e secondo me non è giusto, perché comunque siamo un tuo giocatore, e non mi dite che muovo, la Roma ha perso solo per quello, perché insomma, dicendocelo chiaramente, come già detto, appunto, dal 25esimo in poi Leverkusen ha dominato in lungo e largo, e anzi fortunosa secondo me la Roma che finisce soltanto 2-0, perché c'è da dirlo, veramente Leverkusen occasioni ne ha avute, la Roma magari ne poteva fare uno, ma Leverkusen ne poteva fare altri due proprio tranquillamente. Che dire, sarà tosta, secondo me è praticamente impossibile a ritorno, però bisogna crederci, perché comunque sia non sono imbattibili, anche se 48 partite di fila lo stanno dicendo, però insomma la Roma ci può provare, e andando lì, secondo me anche con la testa un po' più sgombra, può dire: ma sai che magari un gol lo possiamo fare, il primo tempo, magari il secondo, insomma, sarà una partita tosta, delicata, poi si vedrà. Parliamo però anche dell'altra semifinale, se sei d'accordo, Leo.
Sì, assolutamente.
Io non ho più, perché giustamente ci siamo concentrati sulla Roma. Si è giocata la Marsiglia-Atalanta, finisce 1-1. Io ovviamente non l'ho vista, sto vedendo a Roma, però rivedendo i highlights, leggendo statistiche e commenti, insomma, il Marsiglia da mangiarsi le mani, da quel che si capisce. 1-1, grandissimo invece il risultato per l'Atalanta. E insomma, l'Atalanta ha un match point, perché gioca in casa, arriva da favorita, da un ottimo momento, e insomma, veramente la Dea è a un passo dalla sua prima finale europea.
Beh, oddio, forse un passo direi ancora di no, perché secondo me la partita d'andata ci ha detto che probabilmente un po' il Marsiglia l'avevamo sottovalutato, no? Perché secondo me no, invece alla fine è una buonissima squadra, ha avuto tante occasioni il Marsiglia. È pur vero che giochi in casa loro, ci può stare, però per me insomma sarà più complesso, più complicato di quello che si può pensare, però quello che dici te è altrettanto vero, perché comunque giocano in casa con il pubblico, sono vicini alla prima storica, no? Finale europea della loro storia, hanno in questo momento un giocatore là davanti che è veramente straordinario, Scamacca è esploso, hanno Koopmeiners, hanno De Ketelaere, insomma Atalanta è veramente una squadra forte, per meriti di Gasperini che è un grande allenatore ma purtroppo un piccolo uomo. Ma a parte questo, che volevo dire? Sarà comunque difficile, però l'Atalanta veramente in questo finale di stagione si sta giocando tanto. Cioè, l'Atalanta ha due possibilità di giocarsi due finali, che una già l'ha ottenuta, poi bisognerà capire quello che succederà mercoledì prossimo, no? Con la Juventus. Però veramente, se vanno pure in finale Europa League e arrivano quinti in campionato, Ma pure se non dovessero vincere nessuna delle due coppe e poi ottengono comunque la Champions attraverso il campionato, è una grande stagione perché secondo me poi anche raggiungere la finale è sempre un risultato. Poi certo, credo che, come abbiamo detto spesso, cosa manca all'Atalanta dei miracoli di Gasperini? Un trofeo, l'abbiamo detto 10.000 volte, sarà arrivato il momento, tu speri di no, perché insomma, soprattutto in Coppa Italia.
Speriamo da un po', cioè, no, spero
Speriamo non
vinca
in
uno
Coppa
che
Italia.
vinca la Liga.
Io ti dico, sono un po'
Non
combattuto
si fa
sull'Europa
l'Europa
League.
League.
Sono combattuto sull'Europa League perché ricordiamo questa cosa: se l'Atalanta dovesse arrivare in finale e dovesse vincere l'Europa League e al tempo stesso arrivasse quinta in campionato, la sesta avrebbe di diritto il posto Champions in più. Perché chiaramente, se, per chi non lo sapesse, se tu vinci l'Europa League vai di diritto in Champions anche. Quindi, insomma, la Roma paradossalmente dovrebbe anche in parte poi tifarla l'Atalanta se arrivasse in finale, perché io ho paura che la Roma arrivi la sesta in
No.
campionato, quindi chissà, se l'Atalanta va in finale con l'Everkusen, bisognerebbe, a quel punto bisognerebbe fare il tifo per i bergamaschi, anche se mi è veramente difficile tifare per Gasperini, piuttosto mi tagli un braccio.
Il dolore nelle tue
No, no,
parole.
piuttosto mi tagli una gamba, infatti non tiferò mai l'Atalanta. Poi se vincono, vabbè, insomma, che dobbiamo fare? Ma tifa
Poi se
l'Atalanta.
state sesti e dici oh, se questi vincono ci arriviamo noi, ma forza Atalanta, dici
No, no, no,
no?
non lo dico, nel senso, non dico proprio niente, nel senso che penso proprio che mi è complicato, ma non tanto la idea che poi non mi sta simpatica l'Atalanta, ma poi quello che Gasperini, quello che ha
Gasperini.
detto dopo il post partita con la Salernitana, di quello
No,
che è
ti prego,
successo
non,
a Ndicka.
guarda, non si merita secondo me neanche una citazione perché veramente è stato, ma veramente dimostra ancora di essere purtroppo, insomma, parlando di aspetti fuori dal calcio, non so neanche se dire di poca cultura, di sicuro di poco gusto, però
No,
secondo
appunto, una
me
cosa
anche
bruttissima.
non qualcuno è veramente poco poco elegante,
Ma al di là
cioè
di questo, poi mi chiedo,
proprio.
ma qualcuno poi spiegasse a Gasperini che in quel momento, quando Ndicka è stato ricoverato, nessuno sapeva le condizioni vere di Ndicka, dato che si toccava il petto e tutti avevano l'ansia. Dire che Atalanta Fiorentina legittimamente l'hanno sospesa. No, l'hanno rimandata in sospesa, l'hanno proprio iniziato per la morte purtroppo di Gio Barone. È chiaro, cioè Gasperini dal punto di vista logico non dice una cosa sbagliata. L'errore di Gasperini sta nel fatto di dire questa cosa come se la Roma avesse tipo in quel momento la palla di vetro e poteva sapere che Ndicka c'aveva niente alla fine, che Ndicka ha avuto nulla di grave, niente no, ma non ha avuto problemi al cuore per fortuna, tant'è che la settimana dopo era in campo a Napoli, ma la Roma in quel momento non lo sapeva, quindi è anche un po' un discorso da una persona un poco intelligente, perché che cosa dici? Cioè, ma come faceva la Roma a saperlo? E tant'è, insomma, che Gasperini dice così, lo Tito fra un buffet e l'altro dice la
Dai,
stessa cosa, ma forse è meglio che
vabbè.
dice altre cose. E vabbè, oh, stava un buffet, mica ho detto niente, stava un buffet, lo Tito, sta sempre a magnà, che devo fa, mica è colpa mia, che devo fa, mica non ho detto niente di male, stava a magnà e quindi mentre mangia dice cazzate come al solito, ma vabbè, non mi sorprende. E tornando sul campo, dissociati da quello che ho detto, il senatore lo Tito,
Abbastanza, sì, non sono d'accordo.
dicevo sul campo l'Atalanta veramente potrebbe diventare una stagione storica, vedremo, vedremo, speriamo che domenica
Spero
contro la
gli
Roma
amici
possa.
laziali della Roma
Però spero
perdonate.
solo domenica possa segnare Ndicka di testa al 95esimo. La faccia di Gasperini rimane così attonito, non si sa. Comunque no, vedremo, però Atalanta-Marsiglia è più difficile di quello che tu credi, fidati di me perché
No,
non
ma
è così
allora,
semplice.
il mio discorso è a un passo dalla finale che sei in casa, stai sull'1-1, insomma, ma come il Marsiglia, però diciamo, stai in casa tendenzialmente. Comunque sia, una squadra che in casa veramente è difficilissima da battere, ha perso quindi con Liverpool, il resto veramente non ci ha mai perso, parte favorita.
Sì,
Quindi
assolutamente.
per quello ha un passo, ma come appunto lo stesso Marsiglia, come la stessa Roma, ah no, Roma no, scusate amici romanisti,
Impazzisco.
dai che passate, fai un altro miracolo, poi mi fa
Ma devi
morire, vabbè,
sperare di
mo
no, perché se
salto.
poi dopo ci prendi in giro la Roma passa, non te devi
Mamma mia,
presentare la prossima
io ho
settimana.
capito che emittente mi sa fa vedere una partita della Roma, non ho capito che è. L'ultima partita aveva fatto vedere che era 2-1 col Porto, 4-3-0 col Barcellona, così a te
L'arbitro?
piacevano.
Sì.
No,
No, chi?
lui, mamma mia, sto vedendo qualsiasi cosa, cioè nel senso, vabbè. Manca
no, ma rimonta, conto la devi fare in casa, rimonta. Io, allora, se fosse stato all'Olimpio sarebbe stato diverso. Il fatto che giochi in trasferta a casa loro dopo che hai perso 2-0 mi sembra veramente difficile. Come ha detto il tuo allenatore, che viene deriso da mezza Italia, anzi ormai forse tutta, non ha però tutti i torti sul fatto che il gol lo puoi fare pure al 60esimo e partire. Ah, veramente, non lo so, come se dovessimo andare a conquistare, non lo so, dimmi te in posto, decidi te a caso, non, insomma, non ha senso, secondo me, non è inutile andare là come se fossimo, non lo so, capito? È inutile, anche perché se vai là te sbilanci, te purgano, sono sicuro, te purgano subito, allora andiamo pure un po' più attenta, un tempo, perché se te viri fino al primo tempo te segnano e stai 1-0, il secondo tempo entra... Il magazziniere per giocare, cioè, famo così a sto punto, cioè, tra Ervice De Rossi, entra Giacomazzi, che forse centrocampo non sarebbe manco male oggi. Quindi questo, però la finale sarà secondo me Atalanta-Leverkusen, dai. Sarà Atalanta-Leverkusen, due squadre più simili a quello che pensiamo, però ti posso dire, è vero che è una partita secca, ma anche l'Atalanta, insomma, io non sono così convinto che possano battere questo Leverkusen, eh. Non lo so, è difficile.
Ripeto, l'Atalanta, come dirlo ai tempi dei quarti, dei sorteggi, era la squadra italiana che probabilmente più in difficoltà a Liverpool, e ti dico la stessa cosa, se
Sì, è
ce n'è
vero.
una italiana che probabilmente non di quelle rimaste in Europa, ma secondo me in generale, che può mettere pure più dell'Inter, più in difficoltà secondo me sto Leverkusen, forse è proprio l'Atalanta, perché è l'unica squadra italiana che a livello di intensità ci va vicino, gli assomiglia, e questa è l'unica cosa poi l'Atalanta dà anche una dimensione europea che quest'anno sta pagando, che veramente l'Atalanta è una delle poche squadre italiane, se non l'unica vera, che ha intensità da livelli da Premier League, da Europa vera, insomma, anche da Champions, secondo me.
Ah, sì, è vero, quello che dici te è vero, eh. Poi, insomma, l'Atalanta paradossalmente alla fine ha avuto, sembra assurdo dirlo oggi, ma è così, anche per meriti suoi, ovviamente, ha avuto la fortuna di stare dalla parte del tabellone più semplice quando è arrivato in semifinale, perché io oggi mettevo la firma col sangue ed è stata la parte del Marsiglia, cioè la Roma ha avuto i quarti e il Milan e il
Però tu
semifinale
hai
dell'Everkusen.
pregato
No, no, infatti ho detto, ho sottolineato anche per
quello.
meriti suoi, però poi hai visto alla fine in semifinale, gli ha detto meglio l'Atalanta che la Roma. È chiaro, la Roma.
Vabbè, Leo, gli ho detto meglio Atalanta perché hanno incontrato i più forti ai quarti, sono stati
Vabbè,
bravissimi ai
però
quarti.
sì, questo è vero, però insomma, alla fine col senno del poi, chissà, forse. No, la Roma probabilmente non l'eliminava a Liverpool. Cioè, non lo so, forse smette a giocare più con Liverpool che con Leverkusen, ho questa sensazione, perché Leverkusen oggi, secondo me, se non è la seconda, ma la terza, quarta squadra più forte, cioè, sono Real e City e poi Leverkusen quest'anno è per rendimento e per gioco, perché io non vedo squadre tanto meglio, a Juve è la prima, dai, lo sai,
Prima delle ultime,
vabbè, questo è sull'Europa League, non so se hai da
questo è sull'Europa
aggiungere.
League, citando anche la conference, anche ci sarà la Fiorentina che ha
Ah, è
trovato la
vero.
vittoria rocambolesca all'ultimo secondo all'andata, che si giocherà al ritorno, insomma,
Attenzione, attenzione.
dove sta attenta la Fiorentina, perché l'andata ha rischiato, anzi che è riuscita a vincere, non me l'aspettavo, più che altro ha un'occasionissima perché l'Aston Villa dovrà andare in casa dell'Olympiakos, che all'andata ha vinto 4-2, e questo chi se lo
L'Olympiakos. Sai chi
aspettava?
è l'allenatore dell'Olympiakos? Incredibile, lo leggevo l'altra
Sì.
volta, casualmente. Sì. L'allenatore dell'Olympiakos è Mendilibar, quello che lo scorso anno vinse la finale d'Europa League contro la Roma, per simpaticone. E, no,
Amico
per farti capire, questo capace in 2 anni vince Europa League e Conference, cosa che avremmo dovuto fare noi l'anno. Lasciamo
tuo. Come
perdere.
la Roma?
Ma la Roma, no, la Fiorentina, secondo me, ha buone possibilità. Continua veramente a prendere dei gol
Sì,
clowneschi.
tutti uguali.
Clowneschi, veramente proprio da una squadra che dei pagliari, perché veramente cioè, un 10 italiano è riuscito veramente nell'impresa di prendere un gol con un uomo in più, perché in 10 stava il Bruges, un uomo in più a centrocampo, un lancio, hanno preso un gol. Io vedendo gli highlights dopo Roma Leverkusen, intorno vedo gli highlights, non ci volevo credere, mi era tornato il sorriso nel vedere la Fiorentina prendere un gol così, mi è tornato improvvisamente il sorriso e ho pensato chi c'è chi purtroppo è allenato da Vincenzo Italiano che
Amici fiorentini, io mi dissocio, veramente
Dissociate,
non
ma
torno
guarda, ma
sulle
ti dico
parole
che
che hai detto. Sei un
a Firenze
buffone,
non
dai,
lo
sei un
amano più così
buffone.
tanto a Italiano. A Firenze pure Italiano iniziano un po' insomma, non lo sopportano più tanto per queste cose, perché mi sta partendo pure un po' l'accento toscano, non so perché. Non lo sopportano più tanto. E veramente puntata clamorosa, dicevo. prendono comunque dei gol veramente imbarazzanti, cioè quello lì, però poi è tornato al gol Nzola, incredibile, non segnava mi sembra dal 32, se non sbaglio, dal 1932, l'ultimo gol di Baranzola.
33, gennaio 33,
Gennaio 33, scusa, hai ragione, non segnava, incredibile, ha segnato pure Belotti la settimana prima, insomma, se mo finisce il mondo, abbiamo chiaramente la risposta, il motivo per il quale il mondo finirà.
capiamo, ok,
Esattamente,
esatto,
Belotti. Grazie a quei due
capiamo
demoni.
un attimino. Vabbè, dai, basta, così sento un clown, se mi posso permettere.
Comunque la Fiorentina se becca Olympiacos ci può pure annancia batte in finale, perché Olympiacos
Ecco,
no, secondo me è una buona squadra in realtà, c'ha dei buoni giocatori. L'Aston Villa, insomma, se non passa sono abbastanza deluso, perché comunque insomma sono i più
vabbè. Beh,
forti.
arrivata favorita.
Arrivava da favorita, arriveranno, sono quarti in campionato e probabilmente faranno la Champions il prossimo anno in Premier
Esatto,
League, in
mica.
Premier League, per farti capire il lavoro del football Unai Emery, un altro allenatore sottovalutato perché non è capito così pubblicizzato da qualche amico che fa il verso del gabbiano. E vabbè, la verità non sta di niente. Quindi questo, insomma, vedremo, vedremo. E non so se vuoi aggiungere qualcosa sulla conference, se no passiamo al campionato, purtroppo.
Guarda, mi interessa molto, però andiamo sul campionato, così l'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo al campionato, perché di verdetti abbiamo parlato, di verdetti parleremo, ma non ancora definitivi, perché è tutto aperto, zona Champions e zona retrocessione, a parte due certezze, cioè gli estremi opposti, quindi che l'Inter ha vinto e che la Salernitana in Serie B, a parte questo non sappiamo nulla. Analizziamo velocemente le partite che si sono giocate e ci concentriamo sul big match di giornata, che ovviamente era
Ti è partito un po' il toscano
Udinese-Napoli.
pure a te, mi pare, o
Eh
sbaglio?
sì, perché devo prendere l'accento del mio allenatore
Ah, giusto.
e non il prossimo, ovviamente quello
Il
attuale.
prossimo non so se lo sai
Da
fare.
parte. Analizziamo un attimino le giornate, cioè le partite, la giornata, la 35esima, meno 3 al via, meno 3 insomma alla fine, e poi guardiamo un attimo la classifica e di quello parleremo. Monza Lazio finisce 2-2, occasione mangiata dalla Lazio per tornare proprio di buttarsi in zona Champions prepotentemente con tutte e due le scarpe, se mi posso permettere, Leo, perché
Poi, poi, poi.
effettivamente
Peccato, sono molto dispiaciuto da questo risultato.
è il buffet dello Dino,
Vabbè, ma io te
dici, no?
dico che Pac Pro gli stava a dare, praticamente gli stava a consegnare la vittoria alla Lazio, l'ex Pac Pro che oggi gioca nel Monza, gli stava proprio a consegnare la vittoria su una giocata, un passaggio di Gregorio. Pac Pro si ferma, come se presenta un FIFA, parete fermo, non si
Dai.
sa. E no, qua si è fermato, poi meno male Milan
Vabbè, non hanno
di Uric.
vinto, sei felice, dai, non ha vinto Lazio, sei
Beh no, sono
felice,
felice perché
felice.
sarebbe stato veramente un duro colpo,
Lazio sarebbe a
secondo
58,
me. Eh
meno 2
sì.
da Roma. Se
Mettici
sarebbe
tre perché c'è lo
qualificato.
scontro diretto. Se arrivi a pari punti va sopra la Roma, quindi sarebbero 3 punti. Mettine uno in più, sì.
Però
Vabbè,
3 punti
per
più
questo momento sono
che
5. Se la Roma. Comunque, la Lazio deve ancora andare a Milano a giocare contro l'Inter. Secondo me non vince a Milano con l'Inter, perché insomma.
vabbè. Vediamo però
Vediamo.
Leo, perché l'Inter è una squadra che però ha perso contro il Sassuolo. Vittoria questa invece importantissima per gli emiliani. Io vorrei dire, e mi fa ride, che il Sassuolo è l'unica squadra che ha fatto 6 punti tra il ritorno con l'Inter. Non so se rido o piange,
Ma ti
però
posso
tre punti
dire? Ti
che la
posso dire?
fanno. 3 punti che però fanno insomma
Allora.
respirare il Sassuolo, anche se sta ancora affondando perché è penultima in questo momento. Però la fa rimanere lì attaccata al trenino della Serie B, Serie A, Serie B, insomma, importantissima sta vittoria. Poi vabbè, un Inter che ormai non
Sì,
c'ha più nulla da
devo
giocare.
dire però, devo dire una cosa perché siamo. In questo paese siamo praticamente facciamo sia il paese del sospetto, l'Italia, qualsiasi cosa, no? Del complotto, del
Dai!
sospetto. No, aspetta, fammi finire. Chiaramente bisogna partire chiaramente da un presupposto, secondo me, che è fondamentale. È chiaramente, no? Ma io non voglio dire che l'Inter si è scansata e ha fatto vincere il Sassuolo, però comunque, insomma, è un po' strano che il Sassuolo abbia vinto due partite, quest'anno tutte e due con l'Inter. Anche perché, a proposito di complotti, cosa di cui io non faccio parte, assolutamente, non mi interessa, solo se ci sono gli arbitri di mezzo, ho scoperto, leggendo su Twitter, perché Twitter, vedete, scopri tutto quello che ti circonda, cose assurde, che praticamente Marotta è stato, credo... È andato al matrimonio di Carnevali, che è il DG del Sassuolo, sono molto amici, insomma, una cosa incredibile. Quindi è veramente scoppiata questa polemica anche per questa storia qui. Che Tant'è che Eusebio Di Francesco, dopo Frosinone e Empoli, ha detto, insomma, meglio se non commento. Quindi chiaramente poi in Italia succede questo, cioè nel senso, veramente in Italia c'è il sospetto che era tutto acchittato, che è questo. Io voglio sperare di no e non penso.
Veramente c'è anche
poi gente che tira fuori la questione dei Frattesi, che nell'accordo per Frattesi c'erano le due vittorie del Sassuolo. Io non voglio crederci, io penso più, parlando di seriamente di campo, che l'Inter è andata là un po' in ciabatte da mare, perché ormai il campionato è finito, il Sassuolo si sta giocando la vita, ci può stare. Poi, se tu mi chiedi, è strano che il Sassuolo abbia vinto quest'anno due partite all'Inter, sì, ma senza essere sospettosi, cioè è strano perché è strano, ha perse tutte, tre partite, Juve, Inter e Inter, tre incredibile, tre vittorie, tre, quattro vittorie ha fatto, ed è una cosa abbastanza incredibile, no? Quindi, questo, però veramente è stata alimentata questa polemica, questo sospetto, ma perché in Italia è una roba incredibile, lo stesso, come ti dicevo, di Francesco ne ha parlato, quindi insomma poi non lo so.
Ma infatti ripetiamo, solo in Italia possono succedere queste cose, veramente queste bazzie, non so come definirle, veramente queste stronzate, forse è il termine più giusto, sono veramente...
Ma sì, probabilmente sì.
Ad attaccare fumo della pipa in qualsiasi cosa, che è una cosa... Sì, vergognosa, sì. Perché insomma si parla di calcio, mo infatti ripeto, non penso proprio che se siamo acchittati noi di perdere contro il Sassuolo, non penso che l'Inter all'andata se lo sia fatto, ma perché tra l'altro la Juve quando ha perso con il Sassuolo l'Inter poteva allungare, poi l'Inter ha perso.
No, infatti, sì. Sì, sì.
Lasciamo perdere, va che è meglio. A proposito di squadre che rischiano la retrocessione, due pareggi importantissimi, perché rimangono lì le squadre, quindi nessuna può scappare. Cagliari, Lecce, che tutti e due, insomma, che se una delle due vinceva avrebbe avuto veramente quasi la certezza, ormai anche quasi matematica, della salvezza, ma ancora nessuna delle due. Uguale per Empoli Frosinone, che finisce 0-0. Poi la vittoria decisiva a sto punto, non so se dire probabilmente, dici. Non so se dire matematicamente, però vittoria decisiva è quella dell'Ella sulla Fiorentina, 2-1, che la porta più 5 a 3 giorni dalla fine, più 4 a 3 giorni dalla fine dalla zona di retrocessione. 3 punti pesantissimi per un Verona che ripetiamo sta facendo veramente un lavorone per tutto quello che sappiamo, perché il Verona, ricordiamo sempre la situazione che ha avuto, che non so neanche come definirla se non tragicomica, ormai hanno venduto tutti, eppure lavorone poi anche in panchina, insomma tanta roba al Verona.
Sì, assolutamente, il Verona non molla mai veramente da questo punto di vista, ancora è difficile dire se si salveranno, perché 4 punti sono un buon vantaggio, ma non ancora, cioè il vantaggio quello clamoroso è del Lecce, ce n'ha 37, no? Lecce è praticamente salva, insomma, secondo me si salverà. Lecce ormai ce la salva, col mago Gotti che è arrivato 3 settimane a aggiustare la situazione. Fenomeno Gotti, mamma mia, grande allenatore, sottovalutato. Sì.
Vabbè, sottovalutato come l'Inter, come il Milan, invece vabbè, che ormai c'ha tutto, cioè divisi in casa, paiono San Siro e la squadra mia, paiono, non so, due genitori che stanno insieme solo per i figli, che dormono nello stesso letto, no, no. Divisi con
questa mi è piaciuta.
Sbaglio?
No, è così, anche se io leggevo a proposito di Twitter l'altro giorno, vari così il Milan dicevano la peggior stagione degli ultimi 30 anni, si sono dimenticati gli anni in cui arrivavano decimi con Kučka, sì, no, con Stant, cioè veramente dire che la peggior stagione degli ultimi 30 anni non è da persone oneste. Il Milan, ricordiamoci, arriverà comunque seconda al campionato, non decima, seconda. Pioli gli si può dire tutto, ma mi pare che comunque secondo ci arriva. Poi è stato eliminato dalla Champions, anche se col senno del poi è stato nel girone di Champions con la finalista e la semifinalista, PSG e Dortmund, incredibile. Quindi alla fine forse, certo, è uscito con la Roma, l'Europa League, quella è la mira macchia.
No, io non capisco cosa volevano, cioè secondo me non lo so, sono tipo ha tatto tanto, ma ci può anche stare la semifinale praticamente non giocata tra il ritorno con la Roma.
Ma mo vediamo, perché se si presentano con Fonseca o con Seisao ci sarà una, non lo so veramente che faranno, andranno i forconi a Milanello, perché mi pare che addirittura
per, andranno peggio di lo...
anche se secondo me poi forse Fonseca non è tanto adatto per il Milan, però noi abbiamo sempre questo concetto del Milan di Berlusconi, del grande Milan di Berlusconi. Non è più così il Milan, ma sono secoli che non è più così, ma la gente se pensano ancora che il Milan, capito, deve arrivare a Conte, che deve arrivare gente che poi arriva a Guardiola. Il Milan non è più quello, anche perché c'è una questione di conti che forse si dimenticano i tifosi del Milan, c'è una questione economica, cioè non, se non prendono Conte è perché non vogliono dare 10 milioni a Conte, perché probabilmente sanno che prima di tutto il calcio va in una direzione diversa, e forse per se prendono Fonseca è perché vogliono Fonseca, non perché hanno preso 100 nomi e hanno detto, cioè, gli hanno detto tutti di no e prendono Fonseca. Non penso sia così, perché io credo che al Milan ci andrebbe forse chiunque alla fine, no? Però è proprio una scelta loro, e ti posso dire, Fonseca secondo me è un ottimo allenatore, sta facendo bene a Lille, secondo me forse stiamo là con Pioli, cioè non so se Pioli è peggio o Fonseca, non lo so, stiamo lì secondo me, il livello è quello. Però prima di far passare Fonseca o con Cesao come dei, non so, dei coglioni, tra virgolette, uno deve secondo me aspettare. Con Cesao anche bravo, secondo me, non mi sta simpatico, però bravo, è un buonissimo allenatore, ha fatto bene al Porto, poi forse chissà, magari alla fine invece ci ripensano e prendono Conte, non lo so. Secondo me là nel Milan in questo momento c'è un po' di confusione, non solo in campo, perché è ingeneroso parlare sempre solo di campo quando ci sono società come appunto in questo momento il Milan, che non si sa chi comanda, Furlani, Ibrahimovic, quello, quell'altro, non si sa chi lo sceglie l'allenatore, Ibrahimovic, no, presidente, non si sa chi lo sceglie. Quindi in questo momento il Milan ha grossi problemi anche su me di struttura societaria, dal punto di vista anche decisionale, che secondo me questo è uno dei problemi del Milan, e vedremo quello che succederà. Però Pioli comunque se ne va male, probabilmente dal punto di vista anche della percezione che hanno i tifosi, però poi Pioli potrà dire, se andrà al Napoli e da altre parti, guardate il mio curriculum negli ultimi 5 anni, scudetto, secondo posto, semifinale di Champions, secondo posto, ha portato sempre il Milan in Champions, guardatevi il Milan prima di me, guardate il Milan dopo di me. Questa secondo me è anche quello che parlo di Pioli, che è vero, guardate il pre, ma sì, ma guardiamo il Milan pre-Pioli e post-Pioli dal punto di vista dei risultati. E guarda, parli con uno che proprio non ama Pioli particolarmente come allenatore, ma bisogna essere oggettivi secondo me nei giudizi. C'è un Milan prima e un Milan dopo Pioli, questa è la verità. Il Milan prima di Pioli arrivava decimo, faceva della roba imbarazzante, ricordiamocelo, faceva un mercato senza senso, allenatori senza senso, è arrivato Pioli e comunque ha cambiato la storia recente del Milan. E negli ultimi 15 anni, quant'è? 20, no, sì, 15 anni più o meno, gli unici due allenatori che hanno vinto lo scudetto a Milan sono Pioli e Allegri, che poi sono gli allenatori più odiati in Italia, fa ridere questa cosa, incredibile, se ci pensi, ma è così poi. Quindi forse Milan non è più quello di Berlusconi, e forse i tifosi questa cosa non la vogliono accettare, pensano ancora che c'è il grande Milan, che per carità rimane un club storico, importante, ma non ha più quel potere mediatico, economico di un tempo. Un tempo era diverso, oggi è così, il Milan non è più quello di un tempo, ma ci sta, potrebbe tornare un giorno a essere. Chissà.
Potrebbe tornare, vediamo se tornerà magari nelle stagioni a venire, già dalla prossima, insomma, non penso, però... vediamo
che partita rimane,
detto, 3-3 con Genoa, no, rimangono tre partite, a due al volo le citiamo: Udinese e Napoli 1-1, vabbè, due squadre che
Napoli è finita.
Udinese però strappa un punto fondamentale nonostante tutto, l'Atalanta vince con la Salernitana. A proposito di fondamentale, ottima vittoria questa per l'Atalanta, che aggancia Roma a 60 punti con una partita in meno, adesso c'è da scontri diretto. E poi c'è stata la partita che alla fine ne parleremo, Leo, quanto manca? 2-3 minuti? Insomma,
sì, 2-3 minuti. Sì.
Però parliamo dal volo. La nostra partita, no, Roma-Juventus, che contro tutti i pronostici della storia è stata una bella partita. Finisce 1-1. Sì, possiamo dire risultato giusto? Magari sulle occasioni nette, poi quelle che sono state più da gol ne ha avute più la Juve, però la Roma ha avuto più il controllo. Insomma, secondo me alla fine risultato che ci può stare. Mettiamola sì, così, la Juventino, devo dire, Svilar è diventato un nuovo Neuer, ha fatto due miracoli, Chiesa, ecco, se posso dire una cosa sulla mia Juve, Chiesa veramente prima volta da tantissimo tempo l'ho visto in formato europeo.
Sì, Chiesa molto bene, è vero.
La certa fa una scasata, prende un palo che è una cosa clamorosa, sì. E veramente se questo è Chiesa anche in chiave nazionale, mamma mia, e se questo è Chiesa che andrà alla Roma,
non credo.
Che la Roma segue,
se questo non credo. No, non lo so. Sulla partita ho poco da dire, hai detto te, giusto, il risultato secondo me ci può stare. La Roma parte meglio, secondo me la prima mezz'ora meglio la Roma, che passa in vantaggio, poi la Roma prende un gol un po' banale, bel gol di Bremer, ma troppo ferma la difesa, un cross secondo me non così, insomma abbastanza lento in Chiesa, però fa un gran gol. Da quel momento in poi, secondo me fino ai primi 15-20 minuti del secondo tempo, molto meglio la Juventus, la Roma un po' in palla, poi la Roma trova delle energie che sembravano veramente forse nascoste da qualche parte, non si sa, le ultime energie.
Ci sono anche che la Juve poi una stagione certa, sistematicamente decide poi di non giocare più, cioè.
Vabbè, però pure la Juve era stanca comunque.
Dal 68esimo Allegri ha detto ok, basta, è finito il tempo, tutti in difesa, cioè una cosa.
No, gli ultimi 20 minuti secondo me poi la Roma. Sì, la Roma poi gli ultimi 20 minuti insomma ha avuto le sue occasioni abbastanza clamorose, quella di Pellegrini, di Abraham, di Christensen, Danilo che ha sostituito Szczęsny senza prenderla di mano chiaramente, ma parando di testa, non lo so, in qualsiasi parte del corpo a momenti, e quindi risultato giusto, il risultato serve più alla Juve, la Roma si giocherà le ultime possibilità di andare in Champions a Bergamo e dovrà vincere, e quindi testa più a Bergamo che a Leverkusen insomma.
È proprio l'ultima forse?
Beh sì, la Roma deve vincere, perché la Roma paradossalmente ha ancora il destino nelle proprie mani, perché se la Roma fa 9 punti nelle ultime 3, che sembra facile dirla così, va in Champions. È chiaro che insomma se vince a Bergamo, io voglio sperare che Genoa in casa, Empoli in trasferta, sperando l'Empoli sia salva, la Roma le possa battere, però lo scopriremo domenica verso le 11, quale sarà il destino della Roma definitivo a quel punto.
Io sono pronto al messaggio del Leone che o si mette a piangere di gioia o si mette a piangere di tristezza, mettiamolo così.
Vero, assolutamente.
Vediamo, e lo saprete anche voi la settimana, tra la settimana però sapremo tantissime cose, tra la settimana staremo qua a fare anche il prepartito un po', no, della finale di Coppa Italia.
Sì, incredibile.
Staremo a parlare delle finaliste d'Europa League, staremo parlando delle due, insomma anche l'altra finalista di Champions, stiamo parlando probabilmente appunto del destino anche europeo della Roma e forse anche del destino di qualche squadra che ormai si potrebbe salvare con la matematica, insomma il Lecce penso se ottiene anche solo un pareggio sarebbe matematicamente salva.
Sì.
Potrebbe agganciare anche il Verona, insomma sarà una giornata tanto importante. A proposito di matematica, insomma il Milan ormai è matematicamente in Champions, la Juventus ci potrebbe arrivare con una vittoria, insomma tanti temi. Settimana prossima sarà una giornata molto importante e ci saranno giornate molto importanti europee e italiane, quindi vedremo. Vi ringraziamo per averci ascoltato, speriamo di essere stati di vostro, insomma, di vostro gradimento come sempre speriamo. Vi ringraziamo per averci ascoltato, ci sentiamo mercoledì prossimo, ringraziamo come al solito Radio Oltrelato, qua la radio che ci sta ascoltando. E allora io direi che da Checco
e Leo
è tutto, buona serata
e buon calcio. Thank you.